Buonasera e benvenuti alla presentazione dei risultati Full Year 2025 della casa di moda Brunello Cucinelli. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Dario Pipitone, CFO, Moreno Ciarapica, co-CFO Senior e Pietro Arnaboldi, Investor Relations and Corporate Planning Director. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Buonasera, bentrovati, come sempre, investitori, analisti, giornalisti. Questa è la prima call dell'anno, dove abbiamo deciso di anticiparla di 3 settimane rispetto agli anni passati, avendo chiaramente i documenti pronti, per due grandi motivi. Il primo, il più importante, la prossima settimana abbiamo a Milano la settimana della moda di Milano, forse l'appuntamento più importante insieme a Londra e Parigi per il nostro settore. E a questo appuntamento arrivano al completo stampa italiana e stampa estera, con la quale noi con estrema semplicità possiamo dire liberamente, parlare di tutto perché abbiamo appunto, vi abbiamo comunicato tutto. Questo è quello che avviene ai 10-12 di gennaio quando andiamo a Pitti e vi diamo il dato di fatturato. Questo è il primo. Il secondo, avendo chiarito e completato tutto il rapporto con il nuovo corso di Saks Global, dopo il riassetto, ci permette di trasmettervi tutto. E questo nuovo rapporto, che ve ne parlerò, ci soddisfa molto, sia in termini di vendita che di immagine. Queste tempistiche di quest'anno noi vorremmo portarle avanti anche gli anni a venire. E quindi siamo tutti qui come sempre, siamo 10, e come vorremmo che si svolgesse la call? Io vi leggerò i grandi dati, poi Dario vi leggerà i dettagli. Prima di tutto vi spiegherò di Saks Global. Poi vi spiego il progetto di crescita del 2026, anche 2 parole sul 27. Luca vi parlerà dei mercati internazionali e poi 5 minuti per i punti forti del nostro modello di business su cui crediamo e dove onestamente vediamo grande possibilità per gli anni a venire. Adesso, ricavi ottimi con un fatturato pari a 1 miliardo e 4 di euro, in crescita dell'11,5% a cambi costanti e del 10,1% a cambi correnti. Risultato operativo normalizzato pari a 235,9 milioni di euro, in crescita dell'11,4%, marginalità pari a 16,8%, in aumento rispetto al 16,6% dell'anno scorso. Utile netto pari a 142 milioni, in aumento del 10,5 con un'incidenza sulle vendite pari a 10,1 in linea con l'anno precedente. Anticipato di 6 mesi il completamento del progetto triennale 24, 25, 26 per la produzione artigianale Made in Italy, con investimenti che abbiamo definiti straordinari, che ci consentiranno di operare con serenità nei prossimi 10-15 anni. Quindi nel 25 gli investimenti sono stati pari a 146,2 milioni di euro, con un'incidenza pari a 10,4 del fatturato. Indebitamento netto caratteristico pari a 198,4 milioni di euro, riflettendo i significativi investimenti effettuati e la distribuzione di 68,8 milioni di euro di dividendi. Quindi il CDA proporrà l'assemblea convocata per il 23 aprile 26 la distribuzione di un dividendo di 1,04 di euro per azione, che rappresenta il 50% dell'utile. Adesso è importante anche l'ottimo avvio delle vendite nelle boutique, insieme alla solida raccolta ordine per la prossima collezione, autunno-inverno uomo-donna, ci permettono di confermare per il 2026 un incremento atteso dei ricavi intorno al 10% a cambi costanti, rappresentativo del nostro progetto di crescita sostenibile di lungo periodo. Atteso un progressivo miglioramento della posizione finanziaria, favorita dal ritorno a livelli di investimenti ordinari a partire dal 2026, dopo appunto aver completato in anticipo il rilevante piano di investimenti per la produzione appunto artigianale Made in Italy. Il 21 gennaio del 26 è stato presentato il nuovo sito e-commerce basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato sulla piattaforma proprietaria Callimacus, con l'obiettivo di offrire esperienze personalizzate e mettere al centro unicità, esplorazione e scoperta. Pensiamo che questo nuovo sito, senza pagine, possa generare benefici sia in termini di immagine che di fatturato, poi vi spiegherò i dettagli. Il prossimo 14 aprile a New York, presso il Lincoln Center, ospiteremo la prima della premiere mondiale del film documentario Brunello e Visionario Garbato, dopo la calorosa accoglienza riservata alla prima assoluta il 4 dicembre scorso a Roma, Cinecittà. Le premiere proseguiranno nei principali capitali mondiali e si concluderanno nel mese di dicembre in Medio Oriente. Quello sono affari miei, questo aggiungo io, devo dire la verità. Adesso, si è concluso un anno che ci piace definire solido, equilibrato e bello, con ottimi risultati sia in termini di fatturato che di profitti e di riconoscimenti internazionali, i quali ci danno la possibilità di guardare a un futuro di eccellenti aspettative, crescite negli anni a venire, previsioni positive e prosperità. I mercati di tutte le parti del mondo ci sembrano crescere in maniera sana ed equilibrata, dove ogni brand ha la sua storia, la sua identità ed il suo posizionamento. Stiamo ricevendo con grande soddisfazione commenti molto molto positivi dalla piattaforma Callimacus, che è sviluppata dalla nostra Solomei AI, il nostro nuovo e-commerce progettato per offrire ai visitatori un'esperienza digitale basata sull'AI, grazie alla quale è possibile scoprire le collezioni del brand in modo coerente con i valori ai quali da sempre ci ispiriamo. Alla base di Callimaco c'è una nuova idea di sito senza pagine, dotato di intelligenza propria. Un sistema capace di comprendere e seguire le preferenze di ogni utente, per offrire in tempo reale un'esperienza personalizzata, dinamica, piacevole e coinvolgente. I visitatori passano più tempo nel nuovo e-commerce rispetto al passato, trovando l'esperienza stimolante e gradevole. Per concludere, in questa prima parte dell'anno le vendite seguono ad andare molto molto bene in tutti i mercati, poi ripeto Luca ve ne parlerà. L'ottima raccolta ordini in corso per le collezioni uomo-donna inverno 26, con il rispettivo gradimento da parte dei buyer, della stampa internazionale e dei nostri team nelle nostre boutique, ci porta a immaginare con una certa concretezza anche per quest'anno un'equilibrata e solida crescita del fatturato intorno al 10% con il raggiungimento di un sano profitto. Ora Dario, mi raccomando, tu sai che ti devono tradurre, quindi veloce ma il giusto.
Certo, grazie, grazie Brunello, buonasera a tutti. Partirei con l'analisi sempre invitandovi a seguire l'esposizione con l'ausilio dell'analisi presentation dalla slide 24 e successive. I valori consuntivi dei ricavi confermano i dati preliminari dello scorso 12 gennaio, con una crescita del fatturato a cambi costanti dell'11,5%, correnti pari al 10,1%. Per quanto riguarda il commento delle altre voci del conto economico, alla slide 26 è evidenziata al 31 dicembre 2025 una struttura di margine e costi equilibrata con un EBIT reported e un utile netto in crescita rispettivamente del più 7,6% e del 10,5% se comparati con il 31 dicembre dello scorso anno. Normalizzando la marginalità dell'accantonamento straordinario effettuato in corso di esercizio pari ad euro 8,1 milioni di euro per effetto della dichiarazione di Chapter 11 fatta dal nostro cliente Saks Global, l'EBIT normalizzato risulta pari a 235,9 milioni 16,8% del fatturato rispetto al 16,6% del 2024, in crescita dell'11,4%. Il first margin è pari al 75,2% dei ricavi, in incremento dell'11,1% rispetto allo scorso anno, conseguenza questa ascrivibile al mix delle vendite per canale distributivo, al mix di prodotto e di area geografica. I costi operativi mostrano un incremento del 10,5% e riflettono la crescita della nostra casa di moda. Spostandoci quindi alla slide 28 per un'analisi in dettaglio delle principali voci di costo, cioè il costo del personale, il costo degli affitti e gli investimenti in comunicazione, possiamo dire che il costo del personale al 31 dicembre 2025 risulta pari a 255,4 milioni di euro e mostra un incremento del 9,4%, leggermente meno che proporzionale rispetto alla crescita del fatturato, con un'incidenza del 18,1. 31 dicembre dello scorso anno era 18,3. Al 31 dicembre di quest'anno il numero delle umane risorse è pari a 3.327 full-time equivalent, con un incremento di 226 FTE che rispetto allo scorso anno sono ascrivibili al mirato ampliamento del nostro network retail, ma anche al rafforzamento delle maestranze produttive nell'ambito del progetto avviato nello scorso esercizio di crescita della produzione artigianale interna. Passando al costo degli affitti in una vista netta degli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, questo costo è pari a 218,9 milioni di euro o 15,6% dei ricavi, in crescita del 19,5% rispetto ai 183,2 milioni di euro o 14,3% dei ricavi dello scorso esercizio. Incremento questo attribuibile principalmente a tre fattori: la nuova e selezionata aperture e ampliamenti realizzate nel corso dell'esercizio, insieme ad alcuni importanti rinnovi contrattuali e parzialmente ai costi che abbiamo iniziato a contabilizzare nel 2025 per quelle aperture e ampliamenti attesi nei prossimi mesi. Gli investimenti in comunicazione sono incrementati del 5% o 4,6 milioni e risultano pari a 96,9 milioni di euro, con un'incidenza del 6,9% rispetto ai 92,3 milioni di euro o 7,2% dello scorso esercizio. Quanto anzidetto è conseguenza di una continua e sempre più forte attenzione al consolidamento del posizionamento del brand nel segmento del lusso assoluto e all'organizzazione di eventi familiari che portino beneficio all'allure del brand senza intaccarne l'esclusività. Come anticipato nella nostra call di agosto scorso, la presenza di eventi di grande rilievo si è concentrata in particolare nella seconda parte dell'anno, con un'incidenza degli investimenti in comunicazione che è stata pari al 7,2% rispetto al 6,5% dei primi 6 mesi dell'esercizio. Prima di continuare col commento dei principali KPI del conto economico al di sotto dell'EBITDA, opportuno condividere brevemente l'andamento nell'anno della voce di bilancio trasporti e dazi, che risulta pari a 62,4 milioni di euro al 31 dicembre 2025, o 4,4% come incidenza del fatturato, rispetto a 55,2 milioni di euro dell'anno 2024, 4,3% dei ricavi. La voce presenta un incremento del 10,4% in linea con i nostri ricavi. Per concludere sul commento della slide 26, al 31 dicembre 2025 gli ammortamenti sono pari a 180,6 milioni di euro rispetto ai 153 milioni del 2024 e mostrano un incremento del più 18% o 27,6 milioni di euro, principalmente ascrivibile ai nuovi contratti di locazione sottoscritti nel corso del periodo. In coerenza con il commento fatto in precedenza per la voce affitti, al 31 dicembre 2025 gli ammortamenti, escludendo gli effetti relativi all'applicazione del principio IFRS 16, sono pari a 55,6 milioni di euro rispetto ai 49 del 2024, in lieve incremento come incidenza dei ricavi, dal 3,8% al 4% di questo esercizio. A fronte di tale crescita dell'EBIT precedentemente detta, dopo una gestione finanziaria che riporta oneri pari a 29,1 milioni di euro e un tax rate del 28,5%, l'utile netto al 31 dicembre 2025 è pari a 142 milioni di euro, con un'incidenza del 10,1% in crescita del 10,5% rispetto allo scorso anno. Prima di terminare nell'analisi del conto economico, tornerei per un minuto sul commento della gestione finanziaria con l'ausilio della slide 29 cui vi rimando, dove abbiamo riportato il consueto breakdown che evidenzia una componente che potremmo definire ricorrente sulla quale proiettare le attese dell'anno, distinguendola da un'altra componente più strettamente collegata a fluttuazioni dei cambi, nonché da un'ulteriore parte che accoglie gli effetti derivanti dalle partecipazioni. L'incremento della componente ordinaria e ricorrente, evidenziato e pari a 15,7 milioni di euro, è principalmente attribuibile per euro 6,8 milioni agli oneri finanziari calcolati sulle passività per leasing, che risultano pari a 27 milioni al 31 dicembre 2025 rispetto ai 20,2 milioni dell'esercizio scorso, e questo per effetto dei nuovi contratti di locazione stipulati nel periodo. E per la restante parte, euro 6,4 milioni, all'incremento degli oneri finanziari netti correlati all'indebitamento finanziario netto caratteristico che commenteremo più avanti. La componente invece legata alle fluttuazioni dei cambi mostra invece un provento in incremento di 18,6 milioni di euro e accoglie gli effetti principalmente non realizzati degli utili netti derivanti dalle fluttuazioni dei cambi e quindi come tali soggetti a variazioni di periodo in periodo. Spostandoci ora alla slide 30 e successive, alcuni brevi commenti sulle seguenti voci di stato patrimoniali quali capitale circolante netto, investimenti e indebitamento finanziario netto. Il capitale circolante netto, incluse altre attività e passività correnti nette, è pari a 313,2 milioni di euro, con un'incidenza sul fatturato al 31 dicembre 2025 del 22,2% rispetto al 19,3% del 31 dicembre 2024. Nel dettaglio, le voci che lo compongono hanno avuto le seguenti dinamiche. I crediti commerciali al 31 dicembre 2024 erano 82,1 milioni di euro, al 30 giugno 2025 103,6 milioni di euro e 101,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025, corrispondente al 7,2% del totale ricavi rispetto al 6,4% del 31 dicembre 2024. Tale dinamica è ascrivibile alle buone performance del fatturato, con particolare riferimento al canale wholesale, oltre al saldo netto nei confronti del gruppo SAF Global, che ci attendiamo di recuperare a conclusione della procedura di Chapter 11, rispetto al quale abbiamo straordinariamente accantonato 8,1 milioni di euro, portando il nostro fondo svalutazione crediti al netto degli utilizzi ad euro 13,7 milioni di euro al 31 dicembre di quest'anno. Tutto questo a conferma che al netto dell'evento straordinario inerente il cliente SAF Global, consideriamo la situazione del nostro credito estremamente sana, con perdite contabilizzate nel corso dell'anno pari a 0,09% del nostro fatturato, pressoché potremmo definirle nulle, come del resto nella nostra storia. Invariate le tempistiche di pagamento verso i fornitori, collaboratori e consulenti terzi, con debiti commerciali che risultano pari a 177,1 milioni di euro rispetto ai 169,2 del 31 dicembre 2024, in lieve incremento del 4,7% per effetto della crescita del business. L'incidenza del magazzino invece sul fatturato si attesta al 28,3%, sostanzialmente in linea con quanto riportato al 30 giugno scorso e al 31 dicembre del 2024, livello questo che consideriamo sano e ordinario per la nostra azienda. Le altre attività e passività correnti nette presentano infine un saldo negativo al 31 dicembre 2025 pari a 9,7 milioni di euro rispetto ai 36,5 milioni di euro del 31 dicembre 2024, con variazione riconducibile quasi interamente alla valutazione al fair value degli strumenti derivati a copertura del rischio cambio e delle sue fluttuazioni. Muovendoci al commento degli investimenti, alla slide 32, notate che al 31 dicembre 2025 questi risultano pari a 146,2 milioni di euro, 10,4% del nostro fatturato, rispetto a 8,6% dello scorso anno, e si riferiscono per 84 milioni di euro agli importanti investimenti commerciali effettuati a sostegno dell'immagine della nostra casa di moda e della contemporaneità degli spazi negli showroom e nelle nostre boutique, per 46,1 milioni di euro agli altrettanto importanti investimenti di consolidamento della capacità produttiva fortemente artigianale nell'ambito del progetto decennale menzionato da Brunello e per i circa 16,1 residui quasi integralmente agli importanti investimenti in tecnologia. Infine, per concludere, l'indebitamento finanziario netto caratteristico, alla slide 33, è pari a 198,4 milioni di euro o 14,1% del fatturato al 31 dicembre 2025, in linea con quanto discusso nella call di agosto scorso, rispetto ai 103,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Posizione finanziaria netta caratteristica del 2025, che è il frutto del positivo risultato economico del periodo, dell'importante piano di investimenti, sia commerciali che immobiliari, e variazioni di capitale circolante netto dell'anno, come sopra descritte, e del pagamento di dividendi effettuato per complessivi 68,8 milioni di euro. Grazie a tutti per l'attenzione. Brunello, io avrei concluso e ti ripasserei la parola.
No, hai concluso, non avrei. Concluso, sì. Allora, prima di riepilogarvi il 25 e parlarvi dei progetti 26 e anche 27, vorrei andare nei dettagli di Saks. Sono più di 30 anni che abbiamo un ottimo rapporto con Neiman Marcus, Saks e Goodman, riunite l'anno scorso in Saks Global. Noi li consideriamo sempre tre distinti department store nel mondo della moda, importantissimi e forse tra i più belli del mondo. Con loro ci ha cresciuti in fatturato ed immagini da sempre, più di 30-35 anni alla fine, e non abbiamo mai perso neanche un dollaro. Quindi noi non discutiamo minimamente della loro fusione di anno scorso, ma li vediamo sempre come brand a sé stanti. Solo una piccolissima percentuale di clienti finali si sovrappongono tra Neiman's e Saks. Vuol dire che agli occhi dei clienti finali resta il grande valore dei brand. Neiman Saks e Bergdorf Goodman. Gli spazi che abbiamo noi ci piacciono moltissimo, sono belli ed importanti, in location altrettanto importanti. Indicativamente abbiamo con loro un rapporto per metà in concession, per metà wholesale classico, con incidenza sul totale fatturato che è normalmente 6-7% all'anno. Per noi il business nel 2025 è andato molto molto bene, con tutte e tre, Saks, Neiman's e Goodman, uomo-donna. E sempre molto alta l'immagine del visual merchandising e del lifestyle. Adesso da gennaio vi è un nuovo team che troviamo che siano molto molto bravi e conosciamo bene, perché il team è presieduto da Jeff Hua e da Lana ed altri grandi conoscitori di prodotto. E questo è sempre ciò che abbiamo apprezzato. Quando vengono, e vengono la prossima settimana a Milano, si parla prima di tutto di prodotto, poi di contemporaneità del brand, di visual merchandising e di lifestyle, e poi si parla anche di altro. Tutto questo team fece molto bene da Neiman Marcus. Li abbiamo incontrati a New York e ci hanno spiegato bene la loro strategia del gruppo, che è molto molto chiara, concentrazione ed elevazione del gusto e della qualità. Questo consiste in chiusure di porte non redditizie, che tra l'altro non riguardano noi, ed un'accurata selezione di brand per rimanere nel lusso vero, ma con brand contemporanei. Quindi noi con loro chiudiamo questo ciclo del 2025 portando a bilancio appunto 8 milioni, come vi ha detto, ma onestamente siamo abbastanza tranquilli per l'anno a venire. Queste sono le eventuali perdite di 30-35 anni di storia con questi grandi brand. Da fine gennaio abbiamo iniziato il nuovo corso, abbiamo ripreso le consegne ricevendo già pagamenti puntuali e stanno loro preparando ordini con estrema cura relativamente alle collezioni autunno-inverno 26. I loro giudizi sulle nostre collezioni in estile adesso sono stati davvero speciali. Avete fatto le due collezioni più belle della vostra storia. Speriamo che è la verità, vi dico. Tali giudizi collimano con quelli degli altri clienti, dei nostri team e delle nostre boutique. E forse gli aggettivi più belli che hanno usato, unicità e ricchezza. Questi due aggettivi ci piacciono molto. Ci hanno trasmesso che le vendite per il nostro brand gli stanno andando anche bene in questo inizio dell'anno. E questo è un momento molto importante. Mi raccomando, sappiate che noi consideriamo sempre tre brand separati. Quindi ci aspettiamo da loro un anno di bella crescita, non solo di fatturato, ma anche come d'immagine, tant'è che avremmo da Goodman a New York due spazi rinnovati e uno leggermente più grande. Conclusioni finali per il 25. Che è per noi la fine del secondo anno del piano quinquennale 24-28. È vero che il 28 corrisponde anche al 50° anno dell'azienda, che non sono proprio pochi. L'abbiamo definito un anno record perché è stato un anno bello per la crescita, bello per i profitti, forte per gli investimenti e bello anche per i riconoscimenti. Fatturato quindi è in crescita dell'11,5 a costanti 10 e a correnti 10,1. Guardate, è una cosa bella che nella nostra storia di quotazione in 13 anni abbiamo avuto una crescita media del fatturato del 13,7, perché onestamente ci abbiamo avuto un 21 e 22, le crescite del 30 che per noi non sono state troppo, no? Erano quasi anormali. Però 13,7 a cambi correnti, 13,4 a cambi costanti, vuol dire che l'incidenza è stata 0,3. EBIT in leggero miglioramento, 16,8, normalizzato chiaramente dal tema di Sachs, profitto 10,1, magazzino sano di qualità ed equilibrato, tipico da sempre della nostra impresa. Considerate che siamo abbigliamento e questa, come dice Dario, è la nostra media di incidenza da quando siamo quotati. E guardate che se il magazzino fosse un po' obsoleto, anche l'immagine dei negozi risulterebbe un po' vecchiotta e non contemporanea, e quindi le vendite le subirebbero un po', no? Investimenti abbiamo raggiunto il picco quest'anno nel 2025 con 10,4, ma ultimate tutte le fabbriche artigianali e l'ampliamento della sede per i prossimi, diciamo, 10, 12, 15 anni. L'indebitamento che abbiamo raggiunto il massimo intorno al 14 del fatturato, ma noi lo consideriamo sano. Nel prossimo triennio si abbasserà in quanto gli investimenti si attesteranno più o meno intorno al 6, rimanendo principalmente i grandi investimenti commerciali. Però mi raccomando, non pensate che li abbiamo ridotti, ma dovreste miscelarlo con l'ultimo triennio che la media era il 9%, perché proprio abbiamo investito così. I dividendi sono sempre gli stessi al 50%. Ma quindi, come vediamo concretamente il 2026? Le vendite di questa prima parte dell'anno risultano essere, gli abbiamo dato un giudizio, ottime in tutti i mercati. Poi Luca tra poco vi va nei particolari. Sana crescita vediamo intorno al 10, EBIT in crescita più che proporzionale, investimenti intorno al 6 e investimenti in comunicazione tra il 6 e il 6,5, quello che l'anno scorso era 6,9, perché gli ultimi 3 anni, 0,5 l'abbiamo fatti con il film che è finito. Utile netto intorno al 10, magazzino stabile in percentuale intorno al 28 e l'indebitamento in miglioramento anche per appunto i nuovi investimenti in produzione artigianale, minori investimenti nella produzione artigianale. Sempre gli stessi dividendi. Ci pare che in questo momento, per il 26, l'immagine del brand sia ben chiara con la forte identità nello stile, uomo-donna nel lusso assoluto. Identità di esclusività, artigianalità e qualità, identità di azienda italiana tutto tondo, anche nella sua sostenibilità. Per Tutto questo supportato dai grandi riconoscimenti che abbiamo avuto nel 25, compreso il film, che nel 26 appunto il film farà il giro del mondo da aprile a dicembre. Vi abbiamo fatto anche, come vediamo, il 2027 in linea generale, mi raccomando. Primo, senza nessun cambiamento sulle strategie, una sana ed equilibrata crescita del fatturato intorno a 10, un EBIT, un leggero miglioramento. Alla fine immaginiamo una copia del 26, se così fosse saremmo davvero molto 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 soddisfatti. Luca, vai avanti con la parte delle vendite.
Grazie. Entriamo a questo punto nel 2026 sulla bellissima scorta dell'anno che vi abbiamo descritto. E questa prima parte dell'anno ci restituisce due ottime notizie. Vendite retail eccellenti e una campagna vendite wholesale autunno-inverno 26 davvero molto positiva. Iniziamo guardando il retail e partendo dal prodotto. L'inizio dell'anno è sempre un momento sensibile di sovrapposizione di due collezioni nei negozi, la collezione invernale e la collezione di primavera-estate. Le vendite invernali sono continuate molto bene, ma sono state le prime consegne di primavera-estate a fornire un vero e proprio boost alle nostre vendite. Questo significa aver lavorato bene nell'attacco di stagione, aver pensato ai tempi corretti, alle proporzioni corrette, ai pesi corretti, al visual, ma la cosa più importante è che questo significa che la creatività della nuova collezione primavera-estate 26 attualmente nei negozi è stata fortemente apprezzata dai nostri clienti e questo è il migliore, è grande garanzia per il proseguio della stagione. E guardate, questa evidenza diventa ancora più importante quando, come in questo caso, è comune a tutti i mercati e equiparabile tra l'uomo e la donna. Quindi oggi possiamo davvero dire di poter contare nei prossimi mesi su una collezione molto bella e molto forte nei negozi. Guardiamo ora le aree, sempre sul fronte retail. Abbiamo giudicato ottime le vendite in Nord America, che addirittura mostrano una leggera accelerazione rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. Molto buone quelle in Europa, grazie ancora una volta al ruolo determinante del cliente locale. Più che positivo e immediato è stato il contributo degli ampliamenti dei flagship di Londra e di Parigi e per il resto diffusa la crescita nel resto del network europeo. Voi sapete il rapporto di grande stima che ci lega con Hermès. Ci è piaciuta in modo molto particolare un'espressione di Axel Dumas parlando di ampliamenti, quando ha detto sono i clienti che spingono i muri dei negozi. È bellissima. E quindi noi ringraziamo i nostri clienti di Parigi e Londra per averci permesso di rendere i nostri spazi non solo più ampi, ma auspicabilmente più accoglienti e sicuramente più vivaci. In Europa noi non abbiamo avuto aperture nel corso dell'intero 2025, noi le abbiamo avute in questa prima parte del 2026 e quindi il risultato è prodotto su un perimetro assolutamente comparabile. Arrivando all'Asia le vendite sono eccellenti. In Cina la crescita è stata costante e importante di settimana in settimana fin dai primi giorni dell'anno, indipendentemente dal differente timing del Capodanno cinese. E quando guardiamo i risultati degli ultimi 12 mesi, ci sembra di poter affermare che negozio per negozio abbiamo raggiunto un nuovo e più elevato livello di performance. Uscendo dalle aree, guardando nell'interezza al canale wholesale, ancora una volta possiamo dire che il nostro canale retail, scusatemi, ancora una volta possiamo dire che il nostro retail beneficia di due effetti. Da un lato, la crescita del numero dei clienti, di periodo in periodo costantemente tra il 5 e il 10%, grazie all'arrivo di clienti nuovi, e dall'altra parte l'incremento della spesa media. E questi due dati certificano, a nostro avviso, da un lato l'attrattività del brand e dall'altra parte la capacità di creare valore nel tempo nella relazione con i clienti. E sembrano davvero prefigurare un'evoluzione del nostro portafoglio cliente molto solida da una parte e rassicurante dall'altra. Un'altra evidenza interessante è che la crescita del prezzo medio retail è superiore alla crescita del prezzo medio di listino, per effetto di un mix di vendita che privilegia quei capi più speciali. Bene, quando questo avviene lo consideriamo sempre una cosa molto salutare per le nostre vendite, per il nostro posizionamento e soprattutto ben rappresentativo di quel fenomeno che più volte abbiamo descritto di costante elevazione della domanda nella parte più alta del mercato del lusso. Quindi per tutto quanto ci siamo detti, ci aspettiamo un bellissimo trimestre retail nel quale sappiamo che l'effetto cambio sarà sensibile. Immaginiamo poi che l'effetto cambio si normalizzi nel corso dell'anno, soprattutto a partire da aprile, quando l'anno scorso vi era stata una discontinuità forte, ma anche a cambi correnti confidiamo in una bella performance retail nel primo trimestre. Guardiamo ora lo sale. Noi abbiamo concluso la campagna vendita autunno-inverno con la collezione maschile, siamo circa a metà della collezione femminile, della campagna femminile, ma possiamo già dire che abbiamo grande unanimità di giudizi molto lusinghieri sulle nostre collezioni e giudichiamo davvero ottima la gestione della raccolta ordini. Nel corso di tutti gli incontri che abbiamo avuto in showroom in queste settimane abbiamo ribadito quel messaggio già inserito nella lettera di Natale ai nostri 400 clienti multibrand che, come sapete, rappresentano probabilmente i migliori al mondo e in quella lettera noi gli chiedemmo di ambire anche nella loro attività digitale, esattamente alla stessa nobiltà che viene riconosciuta ai loro brand nel business
Fisico,
fisico.
certo.
Siamo molto felici di come abbiano recepito e fatto proprio questo messaggio e siamo sempre più confidenti che il canale wholesale potrà contribuire positivamente alla percezione di modernità da un lato e di esclusività del nostro brand. E la forza della collezione ci ha permesso di minimizzare gli effetti di questa richiesta sugli ordini. Aspettiamo quindi un altro trimestre wholesale in leggera crescita, ma ancora più importante del dato puntuale del trimestre, vorremmo restituirvi la sensazione che tutti i clienti hanno avuto con noi una stagione invernale molto buona e soprattutto che hanno iniziato la stagione estiva con
Molto
sell-out
bene.
ancora migliori di quelli dello scorso anno. Quindi, i risultati da un lato e le indicazioni di questa prima parte dell'anno rafforzano la nostra convinzione di poter vivere un altro anno in crescita intorno al 10%. Ci attendiamo una crescita maggiormente concentrata sul canale retail e ben distribuita tra le regioni, sempre nella direzione di un crescente equilibrio geografico.
Grazie. Adesso io in 8-9 minuti vi riepilogo i fondamentali e poi facciamo le discussioni. Sappiate che le discussioni possono andare anche oltre le 7, mi raccomando. Quindi, la nostra è una casa di moda al 75% e un lifestyle al 25%. Mi raccomando, siamo un brand di abbigliamento all'85% e il 15% di accessori. Così vogliamo crescere e così siamo stati identificati anche nel ricevere l'anno scorso l'Oscar a Londra. Quindi è importantissimo. La identità nitida nello stile italiano, uomo-donna, di vero lusso, di grande artigianalità, qualità ed esclusività, questa vi è. Quindi dobbiamo tassativamente rimanere esclusivi e rigorosi anche nella comunicazione, specialmente in rete, come sempre abbiamo cercato di fare. Siamo al 68% retail e il 32% wholesale, che a fine 26 sarà 70-30. Abbiamo 136 negozi, quindi poche aperture all'anno, 3 o 4 aperture e ampliamenti del già esistenti. Abbiamo tra 470-500 mila clienti, normalmente crescite fra il 5-10% all'anno. E poi facciamo questi eventi che chiamiamo familiari in tutto il mondo che vanno fra 100 e 150 clienti a serata, che troviamo molto molto importanti perché si stabilisce un rapporto molto speciale. Importante, dalle ultime rilevazioni, i clienti passano nelle nostre boutique da 30-31 minuti, qualche anno fa era 16, 50% uomo, 50% donna. Importantissime le case cucinelle, ne abbiamo 9, apriamo la decima Shanghai a fine agosto, primi settembre, e lì normalmente dove facciamo questi eventi. Fatturato per paese. Andrò anche un po' troppo veloce, Chiara, ma ci siamo. Noi oggi facciamo il 37 in America, il 35 in Europa e il 28 in Asia, di cui il 13 in Cina. Forse a 3-5 anni ci aspettiamo il 33 in Nord America, 33 in Europa e 33 in Asia. Forse che con la Cina che ci può anche arrivare al 18-20%. In questo paese siamo partiti molto tardi, ma vediamo grandi opportunità negli anni a venire. Produzione e sostenibilità. Collaboriamo con 400 piccole imprese, conoscete tutto, 8.500 persone, l'80% sono concentrate Umbria, Toscana e Marche. Riccardo, questo è sempre. Sostenibilità. Riccardo che è davanti è stato inserito dal Time l'anno scorso nelle 100 persone più influenti e abbiamo sempre creduto in una sostenibilità del clima, non sprecare, recuperare, acqua piovana e tutto, umana, quanto guadagni, dove lavori, in che luoghi lavori, spirituale, come mi tratti. Tecnologica, quanto mi tieni con me connesso al tuo business? E anche morale, perché siamo un'azienda con sede fiscale in Italia, che produce in Italia, che lavora in Italia e che vuole pagare le tasse per la crescita nel nostro splendido paese. Importantissimo, nel 25 eravamo 3.400 dipendenti, con una immissione nell'anno di 250 circa, il turnover in azienda è bassissimo. Considerate però che noi non abbiamo mai fatto e mai faremo smart working per tre principali motivi. Abbiamo sempre pensato che lo smart working non vi è differenza tra vita privata e vita lavorativa, non genera creatività collettiva di quando discuti e soprattutto i giovani non imparano quasi niente e cominciano a pensare praticamente che il loro lavoro sarà costituito da 3 giorni la settimana. Quindi questo è il motivo per cui noi non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo sempre puntato a lavorare 8 ore concentratissime, con 1 ora e mezza al ristorante, ma questo è. Se togliessimo questo smart working, il turnover nell'azienda sarebbe praticamente nullo. Il che non vuol dire che non teniamo in considerazione la flessibilità umana, su cui abbiamo sempre impostato l'impresa. Tutti entriamo alle 8, domattina devi andare dal dentista con il figlioletto, vai, non ti dice niente nessuno. Questo è importantissimo. E ci pare che l'atmosfera in azienda sia particolarmente piacevole. Entriamo alle 8, finiamo alle 17.30 con 1 ora e mezzo di. I prezzi. Quest'anno il listino è aumentato intorno al 3%. Anche perché una parte di questo, anche se minima, dipende dal contratto di lavoro dell'abbigliamento per gli operai che è stato rinnovato l'anno scorso dopo considerate 6 anni di prezzo fisso, un aumento di €60 al mese dopo 6 anni. Non lo so come potremmo trovare facilmente operai. Però non vi ho detto una cosa molto importante, abbiamo 20.000 richieste all'anno di collaborazioni, di queste 20.000, ne abbiamo bisogno appunto di 300, considerate che quasi 4.000 sono disposti e vorrebbero fare gli operai, chiaro, operai artigianali di qualità. Ufficio stile, siamo 100 persone, di cui 20 di primissimo livello e ci sono io che coordino. No, questo ve lo dico perché spesso dici, ma dopo Brunello l'azienda va avanti uguale, ragazzi, se no il mio tempo in azienda è l'80% su visual, lifestyle e collezione e il 20% fatto ad altro. Abbiamo scuole in Solomeo di arti e mestieri che ci piacciono molto. Il valore del borgo di Solomeo, abbiamo quasi finito 3 minuti, il valore del borgo Solomeo è importantissimo, abbiamo in visita ogni anno da 13 a 14.000 persone. Clienti, giornalisti, amici, celebrities, politiche. Problema un pochino più personale è il mio, perché significa che quasi tutte le sere, con la scusa di essere qui, devi mangiare con qualcuno. Lo faccio con piacere, ma a volte. Quindi crediamo però che questo Solomeo, in qualche maniera, questo borgo, ci dia una grande identità e unicità. e onestamente lavoriamo quotidianamente per riservarlo. 2 minuti su Callimachus. Alla base di Callimachus c'è questa idea di senza pagine. Siamo usciti a gennaio, una cosa importante, normalmente nel nostro sito si fermavano 4 minuti, ora siamo a 9 minuti. Normalmente vedono su questo sito 3 volte più ricca l'offerta e questo è molto 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 interessante. Vi dico 3 o 4 cose che ci hanno detto, non vi posso dire le aziende, ma sono le primissime al mondo, primissime, le prime 10 al mondo in tutti i settori, e dicono: una svolta davvero entusiasmante per lo storytelling digitale del lusso, una rottura netta con le regole tradizionali dell'e-commerce, un'esperienza radicalmente innovativa, davvero geniale. Congratulazioni per questo progetto fantastico. Complimenti per il bellissimo lavoro che avete fatto, ci piacerebbe conoscervi. Vi posso dire solo Grok. Riccardo, questo è Grok, non è quello...
Quella che Nvidia ha comprato per...
Quella che Nvidia ha comprato per 20 miliardi, va bene. E dice... Questo lo dico perché ha scritto: Callimachus reinventa i siti web e l'e-commerce. Solomei AI ha lanciato una piattaforma online completamente basata sull'intelligenza artificiale, trasformando l'e-commerce di Brunello Cucinelli in un'esperienza di acquisto personalizzata che riflette l'attenzione e la cura tipica di una boutique. Un'altra azienda importantissima ci dice: una vera innovazione che spinge là i confini, di grande ispirazione. Un altro dice: sito bellissimo che rappresenta la vera vostra artigianalità e manualità. Questo ve lo dico, però sono le testimonianze di 10 brand grandi al mondo che ci hanno contattato. Quindi ci piace molto questo, perché l'abbiamo fatto quasi per hobby, non è il nostro lavoro, ma intanto il nostro sito è così. Conclusioni: noi pensiamo di avere grandi opportunità negli anni a venire, sempre se facciamo collezioni contemporanee, questo è chiaro, eh? E quindi, prima di tutto, lo diciamo a noi stessi, è il prodotto. Le collezioni autunno-inverno uomo-donna dicono che forse sono le più belle di sempre. Voi sapete che le collezioni belle, come diceva Luca prima, ci fanno star tranquilli fra, in questo caso, tra luglio e dicembre, di aver prodotto nei negozi di qualità. Poi quello che succede nel mondo non lo sappiamo. Quindi viviamo un momento molto molto positivo per l'immagine del brand italiano, artigianale, contemporaneo, nel lusso esclusivo. Quindi, per adesso grazie, apriamo le discussioni. Grazie, grazie, grazie. Eccoci qua.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande. La prima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Buonasera, buonasera Brunello, e grazie per prendere la mia domanda.
Grazie a voi.
Ne faccio la prima, diciamo, abbastanza banale, ma diciamo, serve a capire meglio l'indicazione sulla guidance specificata ai cambi costanti. Parlate di un cambio particolarmente, diciamo, pesante sulla prima parte dell'anno. Se potete darci un'idea, se un 2% potrebbe essere l'impatto sull'anno completo, è una cosa ragionevole.
Perfetto, perfetto, Andri.
La seconda domanda è diciamo, più sul, sulla, diciamo, sulle, se potete farci ancora un riepilogo sugli elementi che vi portano a vedere, diciamo, una generazione di cassa in miglioramento. Avete parlato di una normalizzazione degli investimenti, un diciamo, circolante che rimane stabile, e diciamo, questi mi sembrano gli elementi principali, ma questo è un elemento senz'altro di attenzione per il mercato, la normalizzazione della generazione di cassa, quindi se potete ancora fare un recap. E la terza domanda è più sul business, è una curiosità su come se siete stati soddisfatti del take up di Harrods a Londra e in generale di iniziative come queste, se vi sembrano efficaci. Grazie.
Allora, Andrea, su due ti rispondo io al volo. Per quello che riguarda i cambi, noi onestamente stimiamo l'anno tra 1,5% e 2%, sempre se rimane in dollaro così, perché la seconda parte dell'anno è stato molto vicino a questo, no? Mentre il primo trimestre possiamo avere 4-5 punti, ma dal primo aprile all'ultimo dell'anno è stato... Quindi noi ce la immaginiamo oggi 1,5-2, Andrea, questo è. Per quello che riguarda Harrods è stato, dobbiamo dire, un bellissimo successo, questo lo dico la sincera verità. Quindi adesso quest'anno faranno Goodman i 100, non mi ricordo se 130 anni, una cosa simile, quindi una cosa seria. Ci piacciono molto. Luca, rispondi su questo, grazie.
Sì, Andrea, intuito perfettamente. Il primo elemento è ritornare a un livello più ordinario di investimenti. Noi negli ultimi 3 anni, come ha spiegato Brunello, abbiamo avuto una concentrazione di investimenti particolarmente elevata. Per l'anno prossimo immaginiamo di continuare sul fronte commerciale con un livello assolutamente idoneo di investimenti, ma la parte straordinaria dell'investimento sulle fabbriche viene meno.
Ecco, mi raccomando, Andrea, non considerare che abbiamo abbassato gli investimenti. Questo mi raccomando, è importantissimo. I nostri investimenti sono gli stessi. Grazie Andrea, grazie.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Oriana Cardani di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Grazie per la disponibilità a ricevere le mie domande. Ne avrei due. La prima riguarda il first margin. Se vi aspettate un risultato per quest'anno in linea col 2025 o vedete qualche spazio per migliorarlo anche quest'anno? E poi in termini percentuali sui ricavi. E poi la seconda domanda è sulle iniziative sui profumi e sugli occhiali. Mi chiedevo se ci potete fare un commento qualitativo e quantitativo su come avete visto andare queste due categorie l'anno scorso e la curiosità se per la parte occhiali avete in mente di estendere la collaborazione con Axilorux Ottica sulla parte Smart Glasses.
Allora, sugli occhiali rispondi tu Luca perché è anche il tuo mestiere. Oriana, per quello che riguarda i ricavi noi ci aspettiamo in linea con ciò che vi abbiamo detto, ti dico la sincera verità. Poi se all'ultimo dell'anno ci arriva qualcosa meglio ancora, ma il progetto è questo, ti dico. Per quello che riguarda occhiali e profumi le cose stanno andando molto 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 bene, ma prima di tutto per l'immagine, perché le abbiamo posizionati proprio dove, come ci dice Luxottica, siete per noi importantissimi come i nostri stimati Chanel, con loro fanno una cifra d'affari paurosa, con noi molto piccola, ma l'apposizionamento e la ricerca e la qualità è altissima. Con i profumi, diciamo la verità, sono posizionati molto molto alti e il risponso è molto alto. Questo è... Vuoi aggiungere qualcosa sugli occhiali tu?
Aggiungo che proprio era l'obiettivo al lancio di queste due nuove categorie, era quello di avere in queste nuove categorie esattamente lo stesso posizionamento che abbiamo nell'abbigliamento e crediamo di essere fortemente riusciti in questo. Sulla parte dell'estensione al mondo Smart Glasses in questo momento è fuori dal nostro progetto, mentre è molto importante una piccola collezione di occhiali di altissimo lusso struttura in oro massiccio, andare a creare un vero e proprio nuovo segmento.
Abbiamo già degli occhiali che cominciano a costare 5.000-9.000 dollari e comunque sono una cosa speciale. Poi, Oriana, no, io ti ho risposto male perché mi dicono adesso che avrei dovuto rispondere su First Magic.
Sì.
Non cambia niente, vai Luca.
Sì. Esatto.
Non cambia niente, mi raccomando.
Il dato consuntivo del 2025 è un ottimo riferimento per le aspettative
sì,
del 2025.
Sì, questo non vuol dire, Oriana, che se vengono 10 basis point o 20 mica li buttiamo, no? Però in un momento ci piace molto la progettazione, dico la verità.
Chiarissimo, grazie mille.
Grazie, grazie a te. Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Chris Wang di UBS. Prego.
Va collegata, sì, 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 è collegata. Sì, sì, perfetto, perfetto. No, anche perché l'altra volta era, non riusciva. Secondo me...
Noi non abbiamo sentito la domanda,
noi
Chris.
Non sentiamo niente, Chris, eh?
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Paola Carboni di Equita. Prego.
Intanto Chris, Pietro ti sta chiamando, mi raccomando. Sì, sì, sì.
Sì, buonasera. Sì. Vado anch'io con qualche domanda. Buonasera a tutti. Sì. Prima domanda riguarda Saks e in particolare, diciamo, se c'è qualche aggiornamento sul progetto, se ricordo bene, di continuare a convertire altre porte, in particolare su Neiman Marcus e diciamo, in questo senso quanto, diciamo, come cambierà con la vostra esposizione a Saks in termini di breakdown tra concession e wholesale. E la seconda domanda, diciamo, è invece più sui progetti retail che avete per il 2026, se ci potete anticipare qualcosa in termini di location e anche di timing, come saranno distribuiti nel corso dell'anno. E l'ultima domanda invece riguarda, diciamo, un po' il dato interessante che avete fornito sul recruiting di nuovi clienti. Mi chiedevo se avete un po' di colore, diciamo, sulle geografie diciamo che alimentano maggiormente questo recruiting di clientela. Grazie mille.
Allora, vai Luca sui negozi.
Paolo, partirei da quest'ultima domanda, Paola, dicendoti, come abbiamo già più volte sottolineato, noi non crediamo che il nostro business sia maturo in nessuna geografia. E una delle evidenze per il quale affermiamo questo è proprio perché nuovi clienti li abbiamo in tutte le diverse geografie del mondo. Per quanto riguarda il tema delle conversioni a concession con Neiman Marcus...
Mi raccomando, considera sempre tre brand a sé stanti, Paola, è fondamentale questo. Io non discuto la riunione in Saks Global. Noi li chiamiamo Nimes, Goodman e Saks.
Brunello ha descritto, la nostra relazione è molto bilanciata tra wholesale e concession, l'operatività anche progettuale è ripartita al 100% e quindi proseguiamo con il piano che vi avevamo detto di queste cinque porte nel corso dell'anno. Negozi, le aperture che vi avevamo già comunicato per l'anno sono confermate, quindi il negozio a Città del Messico, il secondo negozio di Abu Dhabi, e in questa prima parte dell'anno abbiamo irrobustito il nostro network in Florida con due negozi di più piccole dimensioni ma in location molto speciali come Boca Raton e Naples, è un negozio importante a Wuhan in Cina. Gli ampliamenti continueranno a giocare un ruolo fondamentale anche nel 2026, abbiamo già parlato dell'ampliamento di Ginevra che avverrà a cavallo dell'estate, avremo l'ampliamento di Toronto e l'ampliamento sul finire dell'anno del Plaza 66 di Shanghai. A questo si aggiunge l'apertura, che per noi ha un significato davvero molto speciale, della casa Cucinelli di Shanghai.
Sì, Paola, alla fine l'anno possiamo chiudere intorno a 140-141 negozi, perché anche questo ci piace molto, insomma, che siano della giusta qualità, della giusta ampiezza, e anche come numero ci aiuta un pochino in ciò che noi crediamo, nell'esclusività. Grazie Paola.
Benissimo, grazie a voi, buona serata.
Sì, sì, sì.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Sì, sì. Allora,
la prossima domanda è un follow up da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Grazie, approfitto solo per una brevissima domanda. Avete parlato di andamenti positivi in tutte le geografie. So che per voi il turismo conta molto poco, ma chiedevo se potevate spendere una parola sul Giappone, dove sappiamo che non ci vanno più i cinesi, se vedete qualche cosa in questo senso, anche se immagino per voi conti poco. Grazie.
Questo è vero, Andrea, ma non è un fenomeno nuovo, perché già l'anno scorso il Giappone aveva beneficiato molto meno che nell'anno
Beh, il
2024
2024 è stato un anno
del...
straordinario per il Giappone, Andrea,
No?
no?
E anche in Giappone le nostre vendite si mantengono positive.
Sì, poi una cosa per Chris che non riusciamo. Chris, ti chiama Pietro e
Alla fine
avrai
della call.
tutto alla fine della call, ancora siamo qui, quindi non preoccuparti che avrai tutto ciò che, di cui necessiti.
Grazie da parte mia.
Sì, io volevo dire sempre una cosa, mi raccomando, questa idea che noi vi abbiamo detto delle vendite e tutto, noi parliamo sempre di lusso assoluto di questo mercato. Mi raccomando, prendeteci con le giuste molle, valutate serenamente dove siamo nel mercato, perché noi vi parliamo sempre del mercato del lusso assoluto. Ci teniamo sempre perché ci sembra carino questo. Allora, non c'è nessuno. Grazie, grazie di cuore per qualsiasi. C'è Chris? A posto. Benissimo. Chris ti chiama Pietro, grazie, grazie di cuore. Per i milanesi vi invitiamo la prossima settimana, abbiamo una settimana della moda importantissima. E l'unica cosa che ci manca sulle collezioni, il giudizio della stampa sulla collezione femminile che ce l'avremo mercoledì. Sull'uomo è tutto completato. Sulla donna, quindi e grazie per quest'anticipo perché noi andiamo a Milano e possiamo parlare liberamente di tutto, dei fatturati, delle aspettative di tutto e questo ci mette un pochino più in serenità. Grazie, 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 buona serata.